non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. In onda tutti i martedì alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in DAB nella provincia di Terni. E la prima cosa che vi ricordiamo è che è uscita la Scarceranda 2025, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, la trovate qua in via De Volsci 56, venite, prendetevela per voi, per le amiche, per gli amici, compagni, compagne, e se volete potete anche segnalarci i nomi di persone che sono prigioniere nelle carceri a cui noi invieremo gratuitamente l'agenda. Vi ricordo infine il numero per intervenire in diretta, che è lo 06 49 17 50, e detto tutto ciò saluto chi è qui con me in trasmissione.
E noi salutiamo tutte e tutti, ciao.
Un saluto, bonsoir.
E dopo questo bonsoir, non so se è Kenny Arcana che ti ha ispirato con il francese. Vi annunciamo che insomma in questa puntata, perché ci sembra un argomento molto molto importante, parleremo tutta la puntata dello sciopero che è stato indetto per questo venerdì, uno sciopero che si preannuncia grande, sappiamo che è uno sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, Cobas, CLAP e altri, e anche da CGL e UIL, addirittura la CGIL e la UIL hanno convocato uno sciopero generale. Udite, udite.
Siamo, è una cosa grossa.
Siamo messi male male.
Sì, su questo magari due parole sul perché l'abbiano fatto, magari ce le potremo pure spendere più in là.
Vabbè, diciamo che quando c'è un centrodestra al governo è un po' più facile per loro indirlo.
Dici, va bene, sì, possiamo pure dare questa chiave di lettura poi.
Però è anche vero che c'hanno un muro davanti, forse si sono anche resi conto che qualcosa bisogna fare, non so.
Che devono uscire da un certo tipo di atteggiamento, non lo so.
Comunque c'è uno sciopero generale che ovviamente comprende il comparto scuola. Adesso si discute soprattutto del comparto trasporti, perché ovviamente a Salvini che gli è venuto in mente c'è il precettatore,
sì.
Che secondo cui non si può, cerca sempre insomma di eliminare il diritto di sciopero, e però insomma anche per il comparto scuola, che si trova col contratto scaduto ormai.
Quello dello scorso triennio
è quello che è scaduto il 21. È stato sottoscritto nel 22, ma è scaduto, ma era dal 19 al 21. Si sa che tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo si comincerà la contrattazione, ma intanto ci hanno detto già che ci danno due spicci.
Che non c'è niente di buono per noi sostanzialmente.
Eh sì, diciamo che oggi una delle novità forse che mi verrebbe da dire rispetto alla classica impostazione dell'ora di buco è che riusciremo, seppur non in maniera live diretta, però quantomeno a sentire un po' di voci di lavoratori e lavoratrici della scuola che non troppo spesso riusciamo a sentire purtroppo, e quindi avremo un focus relativo inizialmente al personale ATA, quindi la condizione lavorativa del personale ATA, che approfondiremo un po' con dei contributi audio che ci hanno mandato e per cui io personalmente e noi ringraziamo, e poi avremo una seconda chiacchierata, questa diciamo in diretta, quindi con il favore della diretta, che ci riguarderà un pochettino più nel dettaglio la giornata del 29, e quindi il comparto scuola nel suo insieme e tutte le cose che stiamo dicendo adesso.
Sì, sono due voci, diciamo, area Cobas e così, tanto per non essere troppo velati. Diciamo che intanto cominciamo con questo primo contributo, che peraltro ripercorre un articolo che questo compagno dei Cobas ha scritto sul mensile di Cobas Scuola.
Domenico,
gli studenti.
Domenico
Montuori.
Domenico Montuori, perfetto. Comincia con una breve spiegazione, perché insomma cerchiamo di ricordarci sempre che non parliamo solo a persone che vivono dentro la scuola da sempre, perché prima hanno studiato, poi si sono messi a lavorarci dentro. Spieghiamo cosa significa ATA, cosa fanno le ATA e gli ATA a scuola.
Il personale ATA, quindi il personale amministrativo, tecnico e ausiliare nelle scuole, personale non docente, si occupa dell'amministrazione per gli amministrativi, dell'amministrazione della scuola, si occupa di tutto quello che riguarda la gestione del personale, la gestione degli alunni, delle ricostruzioni di carriera, di tutte le competenze che una volta erano dei provveditorato agli studi di Roma, che adesso sono ambiti e territoriali. Il personale ausiliare, quindi collaboratori scolastici, si occupa della sorveglianza degli alunni, quindi della sorveglianza nelle scuole, della pulizia di tutti i locali, quindi delle aule, dei laboratori, delle palestre e quant'altro, insomma. Il personale assistente tecnico si occupa dei laboratori, sono quelli che gestiscono i laboratori, dove gli alunni o gli studenti e le studentesse si esercitano, quindi anche chimica, fisica e informatica. Questo personale rappresenta, secondo me, una parte fondamentale della scuola, perché i cittadini, quindi le famiglie e gli studenti e le studentesse hanno il loro primo contatto con questo personale ancor prima dei docenti. Oltretutto il personale ATA è quello che conosce un po' anche tutte le situazioni, no? degli studenti e delle studentesse, quindi anche situazioni di disagio, situazioni sul territorio, insomma, sono veramente essenziali per la scuola. Purtroppo è quello che subisce, i tagli, è quello che subisce di più dei tagli all'interno delle scuole, è quello che ha, noi infatti abbiamo intitolato il malessere del personale ATA più varie volte, perché lo vediamo anche quando ci sono degli scioperi, addirittura il personale ATA è 3-4 volte superiore ai docenti come partecipazione, e quando sciopera il personale ATA, speriamo anche venerdì 29 scioperi in massa, le scuole si chiudono, perché non ci può essere assolutamente sorveglianza all'interno delle scuole, e soprattutto non si aprono, insomma. Adesso facciamo un po' la storia di questo personale amministrativo, tecnico, ausiliario, quindi del personale ATA. È sicuramente quello che è stato più colpito dai cosiddetti processi innovativi, che sono 20 anni che vanno avanti nella scuola. Sono stati questi processi innovativi appunto portati avanti da vari governi che si sono appunto succeduti negli ultimi 20 anni. Allora, io faccio naturalmente con le dovute differenze rispettose del ruolo, è come se nelle fabbriche si utilizzasse la ristrutturazione delle fabbriche, insomma, chiaramente le dovute differenze rispettose del diverso ruolo, ma questi processi innovativi portano lo stesso risultato delle fabbriche, insomma, quindi tagli di posto di lavoro, licenziamenti, insomma.
Questa era la prima parte, diciamo che nella vulgata popolare si tratta dei bidelli, delle bidelle, delle segretarie e dei segretari, sostanzialmente, per farci capire ancora meglio da chi comunque a scuola c'è andato, che direi più o meno sono tutti.
Sì, esattamente, cioè diciamo che appunto adesso c'è pure questa, non so se voi vivete lo stesso tipo di situazione, questo tipo di se vuoi anche un po' imbarazzo nella questione del nominare bidelli, bidelle oppure collaboratrici scolastici o collaboratori. E al di là di questo, diciamo, io mi veniva un pochettino da commentare rispetto a quello che ci dicevamo un po' di tempo fa sulla figura dei collaboratori scolastici, più precisamente appunto quelli che venivano detti un tempo bidelli e bidelle, e sulla loro importanza all'interno degli istituti scolastici, perché appunto Domenico Montuori in quest'audio evidenziava come poi sono delle figure che hanno il primo contatto con la maggior parte degli studenti e delle famiglie, e su questo ovviamente condivido, ma soprattutto riescono a instaurare, per chi poi vive all'interno delle scuole, ma anche per chi non vive come lavoratore o lavoratrice dentro le scuole, magari ha dei figli o delle figlie all'interno delle scuole, e sanno che si instaura generalmente un rapporto più informale rispetto a quello che si instaura con i docenti, che ha anche i suoi lati, diciamo tra virgolette, almeno per la voce di chi parla e per un'altra, perché ci siamo confrontati pure i suoi aspetti critici, perché comunque a volte c'è un po' una visione, diciamo, troppo, se vogliamo, anche amicale, che la definirei, come dicevamo un po' di tempo fa, anche classista, nel senso che gli studenti e le studenti si rapportano poi ai collaboratori e alle collaboratrici come se fossero quasi, passatemi il termine, un po' una pezza da piedi ogni tanto.
Sì, un po' la servitù di casa,
come se
ecco.
Fossero dei camerieri, sì. Praticamente.
Però comunque questa è una criticità che almeno nel quotidiano degli anni in cui ho lavorato e sto lavorando a scuola riscontro. Ciò non toglie che credo che, come ha detto bene Domenico Montuori in questo primo audio, è una figura fondamentale, anche perché banalmente se loro scioperano, se non c'è la figura del personale ADA all'interno delle scuole, le scuole non possono aprire.
Sì, perché garantiscono la sorveglianza. Io volevo aggiungere una cosa a proposito del personale ADA: sono segretari e segretarie, collaboratori e collaboratrici, e ci sono gli assistenti tecnici, cioè quelli che sono sostanzialmente assistenti tecnici informatici. Lui parlava di un processo di modernizzazione della scuola che ha aggravato le condizioni di lavoro, e rispetto a queste persone veramente le condizioni di lavoro, con tutti i progetti PNRR e con tutti i progetti che sono rivolti soprattutto alla digitalizzazione, le condizioni di lavoro sono diventate veramente molto molto gravose, almeno per quello che mi capita di vedere nella nostra scuola. Insomma, il carico di lavoro si è non raddoppiato ma triplicato.
E come sentiremo tra poco, fra l'altro, il carico di lavoro è molto aumentato, gli stipendi sono veramente da fame, cioè sono bassi quelli degli studenti, ma scusate, quelli dei docenti, ma questi sono peggio, insomma, e sentiamo quindi il secondo contributo.
Allora, il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, che è 19-2021, naturalmente sempre con circa 4 anni di ritardo. I sindacati rappresentativi hanno molto enfatizzato la parte economica di questo contratto, mentre poi il personale, sia docente che ATA, si è accorto che effettivamente questi aumenti non ci sono stati, insomma. E troviamo piuttosto questi strabilianti aumenti non ci sono stati, e troviamo piuttosto singolare l'ultima dichiarazione della CGIL, che dice testualmente: c'è un'emergenza salariale che riguarda il settore degli ATA, le cui retribuzioni, soprattutto nel caso dei collaboratori scolastici, sono alle soglie della povertà. Basti pensare che lo stipendio iniziale di un collaboratore scolastico è di appena 1.400 euro mensili lordi, neanche 1.000 euro netti. E beh, troviamo singolare questa, cioè chi è che ha firmato finora tutti i contratti? Oltretutto stanno appunto, diciamo, strumentalizzando molto questa parte, anche in previsione, anche loro hanno aderito allo sciopero del 29 novembre di venerdì, stanno strumentalizzando molto questa parte, perché loro richiedono il recupero dell'inflazione degli ultimi 3 anni. La categoria, dall'ultimo contratto del 90, che è il famoso contratto Cobas, ha perso circa il 32% del potere d'acquisto, insomma. Quindi c'è poco, cioè se ci deve essere un effettivo recupero del potere d'acquisto, si dovrebbero dare anche al personale ATA almeno 500 euro mensili lordi, insomma, quindi sarebbero sui 350-400 netti, insomma. Con l'ultimo contratto, appunto, sottoscritto il 18 gennaio 2024, viene ribadita la punizione, e non è un termine a caso che uso, nei confronti del personale ATA. Che senso? Per esempio, una delle tante punizioni, l'articolo 69,1 del contratto, viene ribadito che i dipendenti ATA sono riconosciuti servizi specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni o esami diagnostici fruibili su base sia giornaliera che orale, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico. Questa è una evidente discriminazione ed è una evidente punizione nei confronti del personale ATA. Questo personale ha diritto soltanto a 3 visite specialistiche all'anno, insomma. Altra situazione piuttosto insopportabile per il personale ATA è la formazione. Noi siamo per la formazione continua, gratuita, riconosciuta, mentre per il personale ATA non è un diritto, mentre per il personale docente è un diritto di 5 giorni all'anno. Per il personale ATA deve essere concesso dal dirigente. Se un qualsiasi collega, lavoratore, vuole fare la formazione, deve chiederlo al dirigente scolastico e questo gli deve essere concesso, insomma. Quello che abbiamo, diciamo, apprezzato fino ad un certo punto sul contratto è una vecchia rivendicazione dei COBAS sui permessi per motivi personali e familiari, quindi questo tipo di permesso di 3 giorni all'anno che si possono prendere tramite autocertificazione richiesta con autocertificazione viene riconosciuto anche al personale con contratto fino al 30 giugno e o fino al 31 agosto, anche se noi siamo per l'ampliamento, perché siamo per eguali diritti tra personale supplente, anche con supplenza breve e saltuario, quindi personale precario, con il personale a tempo indeterminato, sia a livello giuridico che a livello economico. Un'altra grossa differenza tra personale docente e ATA sono le retribuzioni. Diciamo che le retribuzioni sono bassissime per tutti, ma rispetto, diciamo, all'orario di lavoro e agli impegni del personale ATA c'è veramente una differenza grandissima. Insomma, nella prima fascia, diciamo, tra un collaboratore scolastico, quindi da 0-8 come gradone, e il docente, e un docente di secondo grado, già c'è una differenza di 534 mensili, insomma, con 35 anni addirittura arriviamo a circa 1200 euro mensili, insomma, e quindi diciamo che differenza è piuttosto ampia, insomma, rispetto alla retribuzione dei docenti, che è bassissima, però diciamo vorremmo che per il personale ATA ci fosse, diciamo, un riavvicinamento, essendo tutto personale scolastico, anche se con ruoli diversi, ne siamo consapevoli. Un'altra differenza tra il personale docente e il personale ATA è quello del compenso individuale accessorio e della retribuzione, che ogni mese sia per gli incaricati che per il ruolo è nella busta paga di tutto il personale ATA, diciamo che è analogo alla retribuzione professionale docenti, con una piccola differenza sia come retribuzione e anche come scatto. Mentre per il docente dopo qualche anno, quindi dopo 14 anni, la retribuzione professionale docente aumenta, per il personale ATA rimane fissa per tutti e 35 anni di carriera, insomma.
E quindi questa era, diciamo, la seconda parte, poi ci aspetta una terza sulla piattaforma, per lo sciopero, la piattaforma specifica riguardo agli ATA. Io vorrei ricordare solo un tassello che chiaramente non rientra in questo quadro che dice lui, ma che riguarda la precarietà, perché la precarietà negli ultimi anni del personale ATA è veramente molto molto pesante. Ci sono intere scuole in cui praticamente tutti i collaboratori e lavoratrici sono precarie, le segreterie si svuotano ogni anno a giugno e si riempiono poi a settembre, anche fra l'altro rendendo molto complesso il lavoro, perché vi ricordiamo le segreterie non solo sono aperte d'estate, ma devono anche svolgere tutte le operazioni preliminari a aprire l'anno scolastico successivo.
E viene meno un discorso di continuità rispetto al personale ATA, ai collaboratori e alle collaboratrici. Io volevo ricordare anche il fatto che in molte scuole di Roma si tratta di personale che viaggia e percorre delle distanze anche considerevoli. Io ho l'esperienza della mia scuola, ma penso un po' esperienza di tutti, le scuole ben collegate con la stazione hanno collaboratori e collaboratrici precari e precarie che vengono dalla Campania e che quindi
sì, quasi tutti
sì Sì, e che quindi su quel, diciamo, quei 1.000 euro mensili devono calcolare il costo dei trasporti, e molto spesso quando il turno a loro tocca fino alle 7 perché ci sono i consigli di classe per tutta una serie di cose, e non è infrequente, debbono pagarsi da dormire a Roma.
Sì, io diciamo su quest'ultimo contributo audio mi tenevo un attimo a sottolineare quello che diceva lui riguardo a la perdita del potere d'acquisto per i collaboratori scolastici dal 90 ad oggi.
Che sì, per tutto il personale questo, quindi anche per i docenti.
È stato del 33%, del 33%. Quindi che significa dire del 33% perdita del potere d'acquisto? Significa che quando poi i vari ministri, ministre vanno in televisione oppure sui giornali e celebrano un aumento dei salari nei contratti, poi alla fine questo non tiene conto dell'inflazione, che è un processo che ovviamente chi ci ascolta lo sa perfettamente, però ci tengo un attimo di nuovo a sottolinearlo, cioè un aumento dei prezzi e dei beni, dei prezzi e dei servizi, che fa sì che quindi l'aumento stipendiale che tu prendi non copre l'aumento dovuto all'inflazione, quindi fondamentalmente te paradossalmente hai un po' più di soldi alla fine del mese, ma sei comunque più povero, ed è uno poi fondamentalmente anche dei temi principali che verrà portato come corpo docente, come rivendicazione del corpo docente nelle piazze, nella piazza di venerdì per esempio.
Sì, diciamo tutto quanto il lavoro della scuola è lavoro povero, nel senso, visti gli stipendi. Quello dei collaboratori e delle collaboratrici e del personale ATA è obiettivamente particolarmente povero.
Sì, lui poi Domenico faceva riferimento alla richiesta che c'è nella piattaforma CGL UIL, che è quello di recuperare l'inflazione degli ultimi 3 anni, che è di 18 punti percentuali, mentre l'aumento proposto è del 5,6, mi pare, quindi non si andrebbe a recuperare neanche l'inflazione degli ultimi 3 anni. E andiamo a sentire anche a questo punto la piattaforma del personale ATA e poi continueremo a parlare di sciopero con un altro interlocutore.
Allora, in vista dello sciopero del 29 ribadiamo le rivendicazioni dei COBAS scuola in merito al personale ATA, quindi l'organico, il numero degli assistenti amministrativi deve essere proporzionato al numero non solo degli alunni e studenti, ma del personale da amministrare, quindi docenti e degli ATA, e delle competenze e responsabilità assegnate alle segreterie scolastiche, con un aumento, cioè noi riteniamo almeno del 50%. Il numero dei collaboratori scolastici, gli ex bidelli per intenderci, deve essere sempre proporzionale non solo al numero degli alunni, ma degli spazi da sorvegliare, da pulire, da ripristinare, quindi aule, laboratori, palestre, degli alunni diversamente abili e dalla presenza di scuole dell'infanzia, con un aumento sempre, richiediamo, del 50%. Questo degli assistenti tecnici è sempre stata una battaglia, gli assistenti tecnici negli istituti comprensivi sempre stata una battaglia dei COBAS, per fortuna è stata in parte accolto soltanto con mille assunzioni in tutto il paese, mentre noi richiediamo da sempre che almeno 2 unità, visto anche tutta questa digitalizzazione, questi processi innovativi, nuove tecnologie, 2 unità di assistente tecnico in tutti gli istituti comprensivi, anche perché adesso gli assistenti tecnici assunti negli istituti comprensivi si devono fare almeno 4 scuole, devono girare almeno 4 scuole, infatti viene riconosciuto, diciamo, un compenso accessorio perché appunto hanno più scuole di servizio. Insomma, ribadiamo appunto la formazione, il diritto ai 5 giorni della formazione, l'assunzione assolutamente immediata a tempo indeterminata su tutti i posti vacanti e disponibili e dopo 2 anni di precariato, e poi ai precari deve essere garantita tutta la normativa, devono essere garantiti tutti i diritti della normativa e delle norme pattizie che vengono garantiti al personale a tempo indeterminato. Un'altra cosa che ci teniamo molto è il riconoscimento del diritto al buon pasto, in quanto il personale ATA è costretto a fare anche orari lunghi, fa orari da fino a 7 ore e 12, anche più, fino a 9 ore, magari per 13 settimane all'anno, però fa quindi hanno una pausa pranzo, e questa pausa pranzo è a loro spese, mentre per tutti i comparti del pubblico impiego il personale usufruisce dei buoni pasto, insomma. Poi i docenti hanno il collegio dei docenti, che è un organo collegiale deliberante, sovrano. Il personale l'ATA no, riesce ad avere soltanto una riunione quando la concedono, una riunione di inizio anno per elaborare il piano di attività, quindi i settori di lavoro e l'orario di lavoro. In conclusione, io direi che il personale ATA deve, e immagino che parteciperà in massa allo sciopero del 29. Queste scuole dobbiamo chiuderle, e se sciopera il personale ATA si chiudono le scuole, non possono essere aperte. Io non ce lo vedo un dirigente scolastico che va a aprire i cancelli della scuola e che si guarda tutti i bambini, le bambine, gli studenti e le studentesse, insomma, non ce lo vedo proprio. Un'altra cosa che chiediamo alle scuole, ma anche soprattutto ai collaboratori scolastici, chiediamo anche ai dirigenti, a tutela anche della responsabilità dei dirigenti, che i collaboratori scolastici possono essere sostituiti tutti i giorni in caso di assenza del titolare, quindi fin dal primo giorno, e il personale ATA quindi i collaboratori scolastici devono pretendere la sostituzione. Del personale ATA si parla solo in termini di efficienza e di risparmio, come se si trattasse di eliminare un residuo arcaico e inutile in un'azienda che mira all'efficacia e alla soddisfazione del cliente. Eppure, per esperienza diretta, possiamo affermare con assoluta certezza quanto un'immagine positiva della scuola all'esterno sia spesso frutto di una buona accoglienza o di altre pratiche. La scuola è risorsa, ricchezza, aggregazione, luogo di incontro di diverse personalità e culture, non può essere considerata come un'azienda dove vige la logica del risparmio e del profitto. La scuola deve essere veramente considerata come una comunità educante, luogo di crescita personale, culturale ed educativa dei futuri cittadini responsabili. Sulla scuola bisogna investire anziché tagliare, come si continua a fare, come purtroppo appunto puntualmente accade. La scuola è un punto di riferimento istituzionale importante, presente sul territorio, a volte è l'unico, e la scuola è quella che riesce anche, deve riuscire anche a dare delle risposte, soprattutto nelle zone di disagio, nelle zone assolutamente di disagio. La scuola deve essere accoglienza, insomma.
Un'altra volta e non ce ne siamo accorti, ci hanno illuso anche stavolta, forse dandoci per morti. Bloccheremo gli aeroporti con presidi autostradali, navi ferme dentro ai porti, picchettiamo le centrali per riavere la dignità di un lavoro e di un salario. Per quei padri di famiglia con dei figli da sfamare, disperati, non sanno più che fare.
Sono stufi di ascoltare uno che racconta balle, che ti sazia di parole e da pacche sulle spalle. Voglio solo dignità, di un lavoro, di un salario, non per niente carità, solo uscire dal calvario. Senza vento le bandiere, fan fatica a sventolare. Devo ammettere, ho creduto in un vostro cambiamento, illusioni di promesse senza tempo. Dei sindacati come i grandi capi indiani, nel rispetto dei contratti ridiscuto i nuovi piani. Al politico in azione, sempre con le mani in pasta, col reato in prescrizione, noi vogliamo dire basta. Non crediamo alle promesse,
è il momento di lottare per quei padri di famiglia con dei figli da sfamare, disperati, non sanno più che fare. Ma dov'è la dignità, onorevole affarista, nel mutar la verità in TV da opinionista, con lo sguardo sempre fiero, rassicura gli elettori, vuol salvare il mondo intero da formette di imbroglioni. Ci hanno traditi un'altra volta e ora ce ne siamo accorti. Devo ammettere, ho creduto in un vostro cambiamento, illusioni di promesse senza tempo.
E torniamo in voce, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e oggi parlano di sciopero e abbiamo con noi un altro compagno, ciao, ci senti?
Sì, vi sento, buonasera a tutti e a tutte.
E abbiamo introdotto la trasmissione dicendo che insomma ci sembra un'occasione importante, uno sciopero che è stato indetto da diverse sigle sindacali, anche quelle più restie allo sciopero generale, uno sciopero appunto per l'intera giornata generale dentro cui c'è il comparto della scuola, ci sembra un'occasione importante oltre che insomma necessaria.
Allora sì, l'occasione è importante, si andrà a scioperare di nuovo, noi uno sciopero lo si è fatto anche a fine ottobre, quindi io ricordo sempre agli ascoltatori che lo sciopero determina anche una decurtazione stipendiale, quindi un sacrificio per chi lo fa, però è giusto e importante farlo. Vi ascoltavo e condivido, come dire, la valutazione del fatto che finalmente CGL UIL, perché la CISL è da un po' che ormai si sfila da questi appuntamenti, dicevo che CGL UIL vadano allo sciopero generale, finalmente, sicuramente c'è anche il colore del governo. Faccio un piccolo commento, poi se volete parliamo di sciopero, piattaforma, è che comunque mi sembra, la mia impressione è che sia comunque uno sciopero mal costruito, nel senso che meno male, per fortuna si va allo sciopero generale, la legge di bilancio è una legge pessima per quel che riguarda il contratto scuola ancora di più, però io mi aspettavo, e chiedo anche a voi, visto che lavoriamo tutti a scuola, mi aspettavo un'organizzazione in termini di assemblee, in termini di costruzione della piazza. Invece arriva questo sciopero con poca e nulla mobilitazione nelle scuole, con un corteo, quello dei confederali, francamente risibile nel percorso. È vero che la questura di Roma ormai concede, come dire, tragitti sempre abbastanza telefonati, però Piazza Maggiore, Piazza Venezia, che poi non è mai Piazza Venezia perché ormai ci sono i cantieri, è veramente un percorso piccolo e poco impattante. Cioè mi sembra uno sciopero fatto per mettere la bandierina. Io spero di essere smentito e spero in una contestazione, come dire, combattiva, ma temo che sia un modo per dire va bene, lo sciopero l'abbiamo fatto, più di questo che potevamo fare, e che si vada a firmare un qualcosa di ancora una volta ampiamente insoddisfacente. Non so che ne pensate voi. Poi
ma io la penso esattamente come te, quindi penso che questo quadro che tu hai descritto possa cambiare solo se c'è una grande mobilitazione da parte di lavoratori e lavoratrici, nel senso che il fatto di non essere stati presenti sostanzialmente nelle scuole per promuoverla e organizzare la partecipazione, il fatto, e questo è il percorso quello che hai descritto di CGL UIL, accettato un percorso che quasi non esiste perché è cortissimo, fra l'altro, oltre il telefonato, lascia un po' presupporre questo e lascia presupporre una contrattazione in cui si mettono due bandierine, ma poi sostanzialmente si rimane là, perché insomma convocare uno sciopero generale è una cosa importante, se non si ottiene quello che si vuole ottenere forse c'è il bisogno poi di continuarla la mobilitazione, e questo insomma lo vedremo. Dall'altra parte c'è anche un altro corteo, questo lo ricordo perché può essere un modo, qualche modo, per fermare la città nonostante tutto, il fatto che ci siano due cortei, i Cobas partono invece da Piazza Indipendenza per passare, se non sbaglio, dal MISE e dal Ministero del Lavoro. Almeno nei pressi, però ecco, almeno io sostanzialmente la penso come te, non so chi è qui se vuole aggiungere qualcosa.
Ma scusa, no, io era solamente una nota a margine, nel senso che poi giustamente citavi lo sciopero del 31 ottobre e a me mi verrebbe a dire che poi bisognerebbe mettere pure il fiasco dello sciopero del 31 ottobre, perché poi lo sciopero del 31 ottobre che riguardava esclusivamente il comparto dell'istruzione ha portato dei numeri praticamente irrisori di persone che hanno aderito allo sciopero, quindi a maggior ragione rispetto a quello che dicevi tu, che il 31 ottobre si è fatto uno sciopero del comparto scolastico, adesso c'è uno sciopero generale e tra il 31 ottobre e oggi, che più o meno è passato un mese, non c'è stato un minimo percorso di costruzione, non è che lasci presagire niente, diciamo, di buono. Ma io personalmente, ovviamente sono loro, sono i sindacati confederali che poi si siedono al tavolo di contrattazione, quindi comunque poi sono loro che lo firmano il contratto, però personalmente, ecco, non ho nemmeno anche nessun tipo di aspettativa nei loro confronti, però questo è un commento mio personale.
Sì, no, certo, io personalmente aggiungere no, perché mi sembra che l'analisi sia piuttosto lucida e assolutamente realistica, però soltanto ribadire anche rispetto al discorso dell'adesione che forse l'unica cosa che ci rimane, quello che effettivamente ci rimane, è manifestare una grossa adesione sia appunto scioperando sia scendendo in piazza, in maniera che ci possa essere una prosecuzione della mobilitazione e che anche i sindacati confederali firmatari e che hanno indetto si sentano pressati in qualche misura, no? Da una grossa adesione.
Per passare poi fra l'altro alle piattaforme eccetera, un'altra cosa che mi lascia più o meno sul tenore di riflessioni che stavamo facendo è proprio quello che diceva prima Domenico Montuori rispetto alle richieste, cioè CGIL chiede il recupero degli ultimi 3 anni di inflazione, l'esempio che portava Montuori sono la perdita del potere d'acquisto dal 90 a oggi, la calcolava nel 33%. E insomma si parte già con richieste molto calmierate, ecco.
Sì, soprattutto mi sembrano richieste che sconfessano una certa azione sindacale, nel senso che io c'ero a scuola quando è stato presentato l'ultimo rinnovo del contratto. Ora non voglio essere eccessivo, ma i toni di chi venne a presentarcelo erano quasi trionfalistici. Perché? Perché c'erano state delle migliorie relative nell'ambito, nella parte normativa, il riconoscimento ad esempio anche ai precari al 30 giugno dei 3 giorni di permesso retribuito, eccetera eccetera, ma parliamo di una perdita di potere d'acquisto che non risale né a questo contratto né ai soldi stanziati per questo rinnovo, nel senso una perdita di potere d'acquisto che per noi docenti negli ultimi 15 anni è almeno del 18-20%, quindi voglio dire, è chiaro che questo governo, gli si possono fare tutte le critiche, anzi bisogna fare tutte le critiche del caso, per il rinnovo, passando per la riforma paventata a 4 anni dei professionali, passando per il voto di condotta, passando per l'educazione civica, tutto quello che vogliamo, ma il problema è strutturale. La scuola ha bisogno di miliardi di euro, sia in termini di adeguamento degli stipendi di chi c'è già, sia in termini di assunzioni, perché il precariato si risolve così, assumendo la gente, e anche la qualità degli insegnanti si risolve così. Noi abbiamo spesso e volentieri tra 25 e 30 alunni per classe, e poi però ci viene richiesto una qualità didattica, di formare le generazioni future, eccetera eccetera. Senza soldi non si fanno le riforme, ammesso che ci vogliono fare bene, questo governo ci lascia dubitare in tal senso, ma anche i precedenti che si riempiono la bocca invece di scuole di qualità, poi i soldi che mettono nel contratto e nelle assunzioni sono bricioli rispetto a quanto servirebbero. L'ottica deve essere quella, mi cito la parola, che i settori come l'istruzione, la sanità, sono settori in perdita, cioè finanziariamente parlando, non si può pensare di fare utili con l'istruzione, sono investimenti nel paese in termini di welfare, quindi bisogna metterci i soldi, se non ce li si mette, sì, noi ci accontentiamo di quel tozzo di pane, prima sentivo i compensiati che sicuramente sono peggiori dei nostri, ma noi stiamo a uno stipendio prima del primo scatto stipendiale per chi è di ruolo di 1600 netti al mese. E 1600 netti al mese con l'inflazione galoppante e tutto il resto non è uno stipendio che ti fa arrivare a fine mese tranquillo, e quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, fosse solo questo il problema, poi per carità, questo governo è un governo pessimo, quindi finalmente si arriva uno sciopero generale, si spera di bloccare la città anche in virtù dei scioperi, tutti i comparti, anche se sentivo parlare di precettazione del trasporto pubblico locale, speriamo di bloccare, però temo sia insufficiente. Un ultimo commento sulla questione scioperi: è chiaro che è l'arma che abbiamo ed è chiaro che va sfruttata proprio anche per mettere pressioni sulle organizzazioni sindacali, però mi pare un cane che si morde la coda, perché si organizzano scioperi fatti male. Si diceva prima, il 31 ottobre è stato un flop, lo sanno benissimo tutti che sono un flop, parlano i dati nazionali. E per poi poter dire però, ah vedi, però non possiamo scioperare perché i lavoratori non aderiscono, che scioperiamo a fare? E no, tu lo sciopero lo devi usare costruendolo, facendo in modo che ci sia partecipazione, perché c'è la possibilità di farlo, e usandolo come un'arma vera e propria, non nascondendo dietro la foglia di fico della mancata partecipazione, perché così ci accontentiamo di un piatto di lenticchie sempre più scarso, cioè di anno in anno in anno, di rinnovo in rinnovo.
Sì, fra l'altro, rispetto a quello che dicevi sul fatto che il precariato si abbatte assumendo le persone e si fa anche una scuola migliore, ricordiamo che insomma una delle rivendicazioni è anche contrapporsi al taglio del 25% del turnover del personale, che farebbe perdere 5.660 posti per docenti e 2.174 per il personale ATA.
No, io dicevo, credo che sia sempre bene mettere un discorso ormai che per fortuna inizia a essere come dire molto presente nei discorsi che si fanno, però bisogna credo mettere a palio i soldi spesi da questo governo, da questo Stato nella manovra, quindi comparando i tagli, come giustamente dicevi prima, nei settori dell'istruzione e della sanità, mentre poi se più o meno vado a memoria, mi viene da dire, la legge di bilancio del 25 porta a un aumento delle spese militari del 12% rispetto al 24, cioè quindi 32 miliardi di euro, quindi un settore che, come tu dicevi, come quello della scuola e dell'istruzione, poi non è un investimento che porta diciamo guadagni in termini di profitto, ma in termini di welfare, anche se credo che ci siano pure degli studi che hanno cercato di correlare come investimenti nel settore della scuola, dell'istruzione e della sanità poi portino anche un aumento nel di profitto, diciamo. Però invece settori che hanno quella di mira esclusivamente nel contesto soprattutto storico che stiamo vivendo vengono ben oliati, quindi semplicemente credo che sia continuare a ricordarli e metterli uno accanto all'altro.
Sì, proprio per dire che tra l'altro i soldi ci sono, nel senso che poi sono questioni di decisione politica dove spenderli. Tra l'altro questo rinnovo, che chiaramente avviene a contratto scaduto, ma a questo ormai ci siamo abituati, sa, carissimo amico, ancora manca l'atto di indirizzo del ministero. Noi sappiamo delle cifre perché conosciamo la legge di bilancio e quello che è stato stanziato, e sentiamo le parole di Valditara. Per il resto manca ancora l'atto di indirizzo, quindi è lunga ancora la cosa, e quindi si naviga a vista, ma i presupposti non sono dei migliori. Io venerdì chiaramente sciopererò, spero che la partecipazione sia molto alta, ma se non si entra nell'ottica che venerdì è un passaggio di un percorso di mobilitazione che deve continuare, è un'occasione persa, come lo è stata la pandemia. Faccio questo piccolo retrospettiva: la pandemia, tanti bei discorsi sulla sanità che andava finanziata perché appunto era andata in sofferenza per il virus, tanti discorsi sulla scuola, il numero di alunni per classe, i contagi, eccetera eccetera, cioè tante belle chiacchiere. Appena passata l'emergenza si è tornata alle politiche di austerity e di neoliberiste che avevano contraddistinto il paese, l'Europa, l'Occidente fino a quel momento. Quindi o si prova a invertire la rotta, ma veramente, ma con una lotta dura e continuata, oppure non lo so, continueremo a fare le nozze coi fichi secchi, continueremo a prendere il minimo possibile per fare un lavoro sempre più oberato, tra l'altro, di incombenze, e un lavoro qualitativamente peggiore. Cioè questo va detto, perché nessuno di noi nelle situazioni attuali riesce a fare il meglio o quello che andrebbe fatto nelle proprie classi. Questo è un discorso che va anche fatto, perché poi sennò pare che siamo sempre a batte cassa, anche perché siamo lavoratori, ma è anche una questione di qualità di ciò che poi riusciamo a mettere in campo nei luoghi di lavoro, nelle scuole.
Sì, fra l'altro, oltre a questo, insomma, sul discorso di prima, nel senso, i soldi ci sono, dipende dove li mettiamo. Voglio dire solo due cose. Uno, che anche quest'anno viene aumentato di un po' l'esborso per le scuole paritarie, fregandosene altamente della, ci abbiamo fatto mezza puntata martedì scorso, quindi scorsa, non voglio riaprire tutto, però insomma chiaramente non c'è paragone nel volume di spesa, però sono scelte. Invece c'è grande paragone sul fatto che sono stati aumentati di molto l'esborso per le spese militari e sono state tagliate la scuola e la sanità. Questa è un'evidente scelta politica, fra l'altro insomma lo sciopero scende in piazza anche per la Palestina, per lo stop al genocidio.
Sì, beh, sono questioni assolutamente collegate e chi lavora nella scuola non è tagliato fuori dalla società, quindi oltre a collegare la questione di dove vanno i soldi, noi siamo educatori, gli educatori nel loro mestiere parlano di ciò che li circonda. Io penso e sono convinto che ognuno di noi parli di Israele e Palestina nelle proprie classi, quindi cioè, le lotte sono connesse fra di loro, gli scioperi sono anche politici, viva Dio, almeno se vengono intesi e agiti in questo senso. Quindi sì, certamente più soldi alla scuola, più soldi alla sanità, meno soldi alle spese militari, fuori l'Italia da tutta una serie di accordi con Israele di finanziamenti alla macchina militare che poi causa morte in giro per il mondo. Questo mi pare che dovrebbe essere la piattaforma minima.
E forse un ultimo punto su cui potremmo soffermarci è ricordare che nei contratti c'è anche una parte normativa, una parte disciplinare. In questo momento la parte disciplinare della scuola ci interessa particolarmente perché abbiamo tante avvisaglie, se non proprio eventi, che ci fanno vedere insomma una stretta al collo di chi insegna a scuola.
Non ultima la questione palestina, nel senso che c'è un malinteso senso della libertà di espressione, tale per cui vabbè, non puoi criticare la pubblica amministrazione, e i casi di dominio pubblico riguardano questo aspetto, no? Nel senso, critica il ministro, critica il ministero in generale e via discorrendo. Ma sappiamo anche benissimo di casi, uno è famoso, l'assistente della Chateaubriand, ma ce n'è anche altri meno celebri, di questa mannaia che cala anche su chi prova a parlare da un punto di vista non convenzionale, almeno per ciò che sentiamo in TV e nel discorso pubblico, di ad esempio Israele e Palestina. Cioè o l'insegnamento è libero come dice la Costituzione e io secondo coscienza metto in pratica questo insegnamento libero e prendo anche la parola da libero cittadino rispetto alla mia amministrazione dicendo non mi piace, non va bene quello che sto facendo, oppure c'è un codice disciplinare che appena azzardo una roba del genere mi sanziona. Chiaramente questa cosa qui grida vendetta ed è un altro degli aspetti che andrebbe, su cui bisognerebbe pesantemente intervenire in seno al rinnovo o in termini contrattuali.
Sì, io su questo è forse pure un piccolo mio vezzo, ma tanta altra gente per fortuna ha sentito dirlo, è che questo codice comportamentale, pure i casi che citavi tu che sono adesso a onor di cronaca, sono delle sanzioni che come personale che lavora all'interno della scuola subiamo, pure se diciamo il nostro codice comportamentale, il nostro comportamento non rientra nei canoni del contratto al di fuori dell'orario lavorativo, perché questi si tratta dei casi di cui abbiamo parlato. E quindi semplicemente mi viene da dire, se mi dovete giudicare come un docente per 24 ore al giorno, allora pagatemi per 24 ore al giorno e io a quel punto magari mi faccio pure giudicare 24 ore al giorno.
Sì, certamente, in realtà poi ci sono stati casi di persone che sono state sanzionate con esiti minimi o nulli anche rispetto a quello che hanno detto in classe, a posizioni che hanno preso rispetto diciamo al genocidio in Palestina da una parte, e dall'altra parte c'è quello che dici tu, cioè che quando io sono nel mio privato, ho finito il mio orario di lavoro e sto facendo la mia attività politica, sociale e così via, non posso criticare l'amministrazione. E come sappiamo, cioè, ci sono casi notissimi che abbiamo trattato anche da questi microfoni, quindi effettivamente da questo punto di vista la sensazione è proprio quella di un cappio che si stringe attorno al collo.
E i cappi quando si stringono vanno tagliati, strappati, qualcosa bisogna farci, insomma. E quindi con tutte le nostre critiche, venerdì mattina ci vediamo in piazza.
Senti Mattia, ci vediamo in piazza, io personalmente, ma credo anche i miei interlocutori, sono a Piazza Indipendenza.
Sì, saremo a Piazza Indipendenza sicuramente, qualcuno anche a questi microfoni che seguirà comunque.
Con un occhio e un orecchio all'altra piazza, perché bisogna sempre comunque capire come si muovono i colleghi, chi scende in piazza e chi non scende in piazza, sperando che effettivamente Roma sarà bloccata, dispiace per chi quel giorno dovrà muoversi. Però è giusto che sia così, nel senso che gli scioperi devono creare disagio. Io ribadisco, da questi microfoni arriveranno le classiche mail in cui i dirigenti chiedono di indicare l'adesione allo sciopero preventivamente. Sono mail facoltative, non lo fate, perché è nostro diritto non dire che si sciopererà. Lo sciopero deve impattare, deve essere impattante, e speriamo che sia il più impattante possibile.
Anche un'altra cosa voglio dire, perché ci sono molti tentativi di intimorire i docenti e le docenti, soprattutto precari e precarie. Lo sciopero è un diritto per tutti e tutte, qualunque contratto si abbia nella scuola, cioè che sia a tempo indeterminato, che sia annuale o che sia una supplenza breve. Non è vero che interrompe il contratto, perché questa è veramente
una vergogna
solo dirlo, ma sappiamo di segreterie che lo dicono, quindi scioperiamo tutti e tutti con la consapevolezza che si può fare.
Sì, sembra banale, cioè sembrava ovvio non doverlo dire, ma invece no, è vero, quindi sì, assolutamente, anzi a maggior ragione chi è precario e precaria, per carità, è anche lì un esborso, perché appunto è una decurtazione stipendiale, però è una lotta fondamentale, che soprattutto per chi non ha quel minimo di tutele, cioè quelle tutele che abbiamo in più chi è di ruolo, però è fondamentale che appunto si dia uno scossone in quella direzione là, insomma.
E speriamo di andarci a piedi a queste manifestazioni, perché la precettazione, insomma, sarebbe un'altra infamia per chi lavora nei trasporti. Ti ringraziamo molto e ti salutiamo.
Un grazie a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ciao.
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 Parlano di espropriazione, proprietà privata. Possono ricordano la terra rubata, parlano di espropriazione, di proprietà privata. Possono ricordano le braccia incatenate al loro terrore. La nostra risposta fu sciopero, esposti ai loro massacri. Classe inferiore, perché non ripetiamo bene le loro parole. Ci chiamano rifiuti, la classe inferiore, perché non ripetiamo bene le loro parole. A loro terrore, la nostra risposta fu sciopero.
E abbiamo al telefono un compagno, un altro lavoratore della scuola. Pronto?
Buonasera a tutte e a tutti, grazie.
Ciao.
Grazie. Esortando tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a fare radio abbonamento, insomma, do il mio piccolo contributo alla discussione. Io sono un lavoratore della scuola e sono personale non docente, in particolare sono tecnico informatico, quindi sono personale ATA. E lavoro in quattro istituti comprensivi, perché non è previsto la figura come nelle superiori di lavorare in un singolo laboratorio, ma ci hanno assunto nel 2020 a maggio, con le scuole praticamente chiuse perché c'era il Covid, per dare una mano con tutti i dispositivi digitali di cui si sono dotate le scuole dalle medie all'infanzia, e siamo solo 1000 in tutta Italia. E gli istituti comprensivi sono 6.000, quindi di media ognuno di noi ce n'ha 6, sono fortunato ce n'ho solo 4, che vuol dire circa 25 plessi. La situazione economica è disastrosa, perché guadagniamo 1.250 euro netti al mese e fuori il mondo ci sembra che giri molto al di là di queste cifre, insomma. E niente, oggi a quel territorio di Castello Romagna era stata indetta un'assemblea territoriale della CGIL per il rinnovo del contratto e per ovviamente lo sciopero del 29 novembre, e quindi, essendo la cosa più a sinistra che esiste qua nel territorio dei Castelli tra Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio, sono andato a vedere di cosa si trattasse. C'erano una quarantina, cinquantina di lavoratori, quasi tutti insegnanti o delle superiori o delle scuole elementari, primarie del territorio, ma insomma già la partecipazione è abbastanza scarsa. E niente, ho fatto un intervento per ribadire il fatto che secondo me mentre la funzionaria territoriale ribadiva il fatto che al governo ci stanno i fascisti, i brutti, sporchi e cattivi, ovviamente è così, ma fanno il loro lavoro, ho fatto presente, qui il problema dei salari è non ricevere bonus eventualmente richiesti con molta difficoltà dai lavoratori e dalle lavoratrici, ma affrontare i problemi reali che sono quelli strutturali, cioè che gli stipendi sono veramente uno schifo, per quanto siamo più garantiti ovviamente del lavoro privato quei diritti, almeno chi non è precario ovviamente, e almeno chi non è un ex AIC che lavora a Cottimo o chi lavora a Mensa, tutti i lavoratori e lavoratrici che stanno con noi, lavorano con noi, ma non hanno gli stessi nostri diritti, tantomeno le nostre buste paga, ancora inferiori.
E anche non è lo stesso nostro datore di lavoro, fra l'altro, quindi rendendo anche più difficile poi la mobilitazione.
Esatto, esatto, dividendoci già così. Quindi ho fatto appello alla CGIL, sapendo che non sarebbe stato troppo raccolto, ma l'ho fatto. Ho fatto presente che comunque se si lamentava della scarsa partecipazione all'assemblea, alla funzionaria, è perché non si fa un lavoro neanche sindacale dentro le scuole, ma ciascuno vede il proprio orticello, ciascuno vede nel sindacato il centro servizi che ti può far svoltare, che ne so, un permesso, la ricostruzione di carriera, che per caso sono tutte cose utili, ma poi dopo non si perdono in questioni personali. Quando invece la questione grossa, ho detto che mi sembra assurdo che la CGIL non... che cosa pensi? Ecco, ho chiesto che cosa pensate della parità salariale di tutti i lavoratori e lavoratrici della scuola, ovviamente parità salariale verso l'alto, cioè senza nulla togliere a chi già guadagna 1.800 che ne so, come docente alle superiori perché ha fatto diversi anni di carriera, però allinearci tutti quanti, perché ho fatto presente che se non viene il birello o la birella, come si chiamano adesso, collaboratori scolastici, ad aprire la mattina alle 7:30, rimaniamo tutti da fuori, quindi hanno una responsabilità queste persone, per quanto vengono denigrate perché magari non hanno un titolo di studio che non è, che ne so, la laurea col master, però non vanno a togliere niente. Siamo costretti come personale ATA a fare due lavori sostanzialmente, perché
sì,
purtroppo
tra l'altro ora molti bidelli e bidelle, molto personale ATA ha anche il titolo di studio, no? Che questo voglia dire chissà che, ma vista la situazione del lavoro, insomma, io conosco persone con il dottorato che fanno il bidello.
Assolutamente, lo stesso, sono laureato e quindi voglio dire, non è che ho fatto un discorso di titoli. E allora ho fatto pure presente che tante di queste persone vengono da Caserta a Roma e da Roma ai Castelli tutti i giorni, oppure se prendono un appartamento di merda a 500-600 euro qua in provincia solo per fare punteggio, quindi ci stanno tutti questi problemi, quindi la vogliamo fare una lotta, un'avvertenza per aumentare il salario, a metterlo allo stesso livello a tutti quanti, non aumenti differenziati per arrivare sempre alle superiori guadagnano di più che alle medie guadagnano di più che alle elementari e personale ATA guadagna di meno di una delle elementari, cioè ma che è sta storia? Ci dividono così. La risposta della CGIL secondo voi qual è stata? Da funzionaria?
Non credo che ti abbia detto di sì, ecco, poi non so come si è espressa.
No, ha detto no, noi questa cosa non la portiamo avanti, l'ha detta davanti a tutti, anche almeno c'è stato un brusio di gente che ha capito che forse hanno fatto una figuraccia. Non sono andato lì per fargli fare una figuraccia, però evidentemente c'è la curiosità di fargli di almeno davanti a tutti un impegno personale, neanche quello. No, dobbiamo rimanere differenziati senza la spiegazione, però. Quindi io ho fatto presente che se manca il dirigente scolastico la scuola va avanti, se invece manca il bidello che apre la scuola si ferma, e gli ho fatto presente che il dirigente scolastico fa uno sciopero ogni 6 mesi, gli danno 400-800 euro lordi o netti d'aumento sull'unghia, noi invece facciamo scioperi su scioperi quando c'è da fare, loro si lamentano che tanta gente non partecipa, e stamenti quando ci stanno sono veramente risibili, in ritardo, hanno detto che neanche si può recuperare il sistema secondo la funzionaria della Scala Mobile, quindi non si è capita come voleva fare il recupero dell'inflazione. Gli ho detto: scusa, come lo fai? Qual è? Dimmi un'altra cosa, come te la inventi questo recupero dell'inflazione, se non vuoi la Scala Mobile, perché abbiamo perso 40 anni fa che manca eravamo nati un altro po'.
Guarda, cioè, se posso dirti, nel senso, una specie di battuta un po' amara, almeno lei ci ha avuto il coraggio di dire la verità e non fare una propaganda dicendo sì ci penseremo e poi alla fine rimanere col cece in mano. Io comunque mi viene da dire intanto grazie per averci chiamato e grazie per aver portato un po' di voce di dissenso pure in luoghi che molto spesso non sono praticati per molte ragioni. E io, a margine di tutto, visto che abbiamo parlato un sacco di stipendi, io adesso trovo una fonte sul web e non so nemmeno quanto sia valida, ma penso abbastanza attendibile. Comunque stiamo parlando di che lo stipendio medio italiano netto è sui 1.800 euro al mese circa, quindi comunque quando parliamo di stipendi
allora c'è qualcuno che ne prende
e ne piglia parecchi,
c'è qualcuno che tira su
perché io conosco pochissima gente che arriva a quello stipendio.
No, però ecco, diciamo, per inquadrare, quando parliamo di personale ATA che prende intorno ai 1.000-1.200 euro, stiamo parlando di stipendi che stanno nella soglia della povertà.
Praticamente. Vabbè, io vi ringrazio di essere in
ascolto. Grazie a te, ci vediamo
il 29.
Ci vediamo in piazza e ci sentiamo da questi microfoni. Ciao.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Chiudiamo, sono le 18:07, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, ma rimanete perché tra pochissimo abbiamo la presentazione di un progetto che si chiama Fondazione Ombrella Viola. Non vi spoilero niente, ma appuntamento a martedì prossimo da questi microfoni e anche venerdì mattina in parte seguiremo, insomma, un po' la mobilitazione per le strade di Roma.
Ciao. Ciao.
Ridillo che eri spenta.
Ciao.